Ecco, sorelle care, abbiamo visto ieri in che modo Gesù misteriosamente, in tutti i sensi della parola, cioè misteriosamente nel senso che è una realtà assai difficile da conoscere, ma misteriosamente anche nel senso di mistericamente, cioè in un modo nascosto, in un modo profondo, Gesù guarisce gli occhi di colui che era cieco dalla nascita. Abbiamo visto quale è il simbolismo sacramentale profondo di questo fare con la saliva del fango assieme alla polvere della terra, poi spalmare quel fango così fatto sugli occhi del cieco e inviarlo, è vero, dargli quel comando al quale lui prontamente e umilmente ubbidisce, di lavare i suoi occhi nella piscina di Siloè, il cui nome è pieno di significato, denso di significato mistico, e cioè Siloè vuol dire inviato, e abbiamo visto che ovviamente l'inviato per eccellenza, l'ambasciatore per così dire di Dio presso gli uomini, appunto il suo verbo incarnato, inviato per la salvezza dell'uomo. Ecco, abbiamo detto questo, oggi invece vedremo la testimonianza che il cieco e i suoi genitori, cioè il cieco nato e i suoi genitori, che pure vengono interpellati dai farisei increduli, come danno la testimonianza verace al miracolo di Cristo. E poi vedremo altri aspetti di questo episodio, soprattutto come il cieco non solo giunge alla credibilità della fede, cioè non solo dà testimonianza corretta e verace di quello che realmente è accaduto, non solo dice ciò che gli è capitato secondo verità, ma poi davanti a Gesù apre anche il suo animo alla fede, dice io credo e si prostra davanti al Signore. E infine vedremo quello che è il significato veramente molto molto importante di quelle parole di Gesù che dice appunto ai farisei: se voi foste ciechi non avreste colpa, ma siccome dite noi ci vediamo, il vostro peccato rimane. Bene, questi saranno i tre punti salienti del nostro discorso di questa mattina. Leggiamo allora il Vangelo dai versetti 18 al versetto 23. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista. Abbiamo già visto che prima, è vero, dubitavano che fosse lui il cieco nato, no? E lui diceva: sono proprio io, quel povero mendicante cieco che era lì vicino alla porta a chiedere l'elemosina, sono proprio io che da quell'uomo Gesù sono stato guarito. I giudei invece non volevano crederlo, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite di essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come voi ora ci veda, non lo sappiamo. Né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui da se stesso. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Bene, allora i farisei non si accontentano solo della testimonianza di quel poveretto che dice proprio lodando Gesù, no? Riconoscente com'è per il miracolo che Gesù ha operato in lui, dice a tutti: sono proprio io che sono il guarito, sono io che ho sperimentato i benefici del Salvatore. Non si accontentano di questo, lo ritengono bugiardo e ricorrono ai suoi genitori. Anche lì è cosa interessante che l'interrogatorio dei genitori inizia già con un sospetto. Dicono infatti: è questo il vostro figlio che voi dite? Non dicono: è questo il vostro figlio che è nato cieco? No, è questo il vostro figlio che voi dite che è nato cieco? Come per dire: siete voi che ce lo dite che è nato cieco, ma magari ci vedeva sin dalla nascita e voi solo, è vero, per appoggiare quell'uomo di Nazareth che fa questi, o che pretende di fare questi miracoli e prodigi, ebbene voi avete plagiato il vostro figlio dicendogli di fare finta di essere cieco, eccetera. No? Ecco, vedete, quindi sin dall'inizio non credono nemmeno alla testimonianza dei genitori. Ora osserva acutamente San Tommaso fino a qual punto si spinge la stoltezza dei farisei e anche la loro malizia. Vedete cosa interessante, come la malizia acceca la mente. La malvagità, vedete, quando proprio si rifiuta il bene, assieme al bene si rifiuta anche lo splendore del vero, cioè la malvagità della volontà che si discosta dal bene, che odia il bene, che rifiuta il bene, influisce persino sull'intelletto. Ed è, se almeno rimanesse la luce dell'intelletto, la volontà sempre potrebbe convertirsi al bene, perché l'intelligenza sempre potrebbe presentare alla volontà il vero bene, cioè la verità del bene, ed è quello che si chiama l'intelligenza pratica, no? A differenza dell'intelligenza speculativa che ci presenta le cose come sono, l'intelligenza pratica ci presenta le cose come buone e come da farsi, è l'intelligenza dei valori, potremmo dire, quella che sorregge, che sostiene la vita morale dell'uomo, no? Ecco, allora l'intelligenza pratica, se non fosse ottenebrata dalla volontà malvagia, potrebbe sempre rettificare la volontà. Ma succede, ahimè, in questo caso proprio il contrario. Cioè la volontà malvagia è, come dire, consolidata nel male, è abituata al male, la volontà propensa abitualmente al male acceca anche l'intelligenza e le toglie proprio la sua luce, la luce della verità. E cosa interessante, vedete, tra le righe bisogna leggere in questo Vangelo proprio un duplice movimento. Uno è la progressiva illuminazione degli occhi del cieco. Vedete, quell'uomo che dalla nascita fisicamente è cieco recupera la vista fisica in un primo momento e recupera la vista spirituale in un secondo momento. E anche questo è significativo, perché il Cristo restaura la natura, come abbiamo visto, ma non si accontenta di questo, al di là della natura ci rende partecipi della sua vita divina. Natura e grazia. Natura suppone la grazia, cioè scusate, la grazia suppone la natura, quindi il Cristo sana la natura e ci dà inoltre la participatio divine nature, divine vite, cioè la partecipazione alla natura e alla vita divina. Bene, allora il cieco progressivamente apre i suoi occhi, anzitutto gli occhi del suo corpo, poi gli occhi della sua anima, quando dice dinanzi a Gesù, io credo, e si prostra davanti a lui. A questo progressivo schiudersi degli occhi del cieco corrisponde un progressivo chiudersi degli occhi dei farisei, non degli occhi del corpo, che sarebbe cosa neanche tanto grave, capite? Ma la loro cecità spirituale, accecati dalla malvagità, dal rifiuto, preconcetto per così dire, del testo. Dice infatti San Tommaso, la loro malvagità si spinge fino a tal punto da supporre che un padre e una madre, cioè che dei genitori, quasi vantassero i difetti fisici del proprio figlio, e ce ne dicono, sospettano, no? Dei genitori di questo poveretto, che sono loro che si sono inventati la cecità del loro figlio. Ma quale genitore mai si inventerà un difetto fisico del suo figlio, no? È quasi contro natura, si potrebbe dire, no? Quindi vedete quanto erano spinti proprio nella malvagità, fino a dubitare della evidenza. E cosa curiosissima, sorelle care, questo ci fa pensare proprio a questa realtà veramente sconvolgente della cecità dell'ateismo, vedete, di ogni negazione di Dio, di ogni negazione della rivelazione divina, l'apostasia da Dio. L'incredulità, vedete, il gravissimo peccato dell'incredulità. Certo, noi non possiamo giudicare perché solo Dio sa perché un'anima rifiuta la fede, no? Ecco, però obiettivamente parlando, lasciando adesso da parte quello che può succedere in un'anima, ripeto, solo Dio lo sa, ma guardando al dato obiettivo del rifiuto della fede, l'incredulità è un gravissimo peccato e consiste proprio nel fatto di rifiutare l'evidenza. Ed è la fede, in questo contesto, ci appare per quello che veramente è. La fede non è semplicemente un sentimento. Ed è il famoso modernismo condannato all'inizio del secolo dal Papa San Pio X, il modernismo professa che la fede non è altro che un sentimento umano che si evolve con la storia dei popoli, assume forme sempre diverse a seconda delle culture diverse. In tal caso la fede non poggerebbe affatto sulla parola rivelata di Dio. Quindi la fede sarebbe qualcosa di soggettivo, no? Ecco, notate che non è un qualcosa di superato questa dottrina, no? Tuttora ci sono molti che dicono la fede non è altro che una esperienza religiosa interiore e ciascuno la fa a modo suo. Non c'è disciplina nella fede. Uno crede questo, un altro crede quell'altro. Ciascuno crede quello che gli garba meglio, capite quello che voglio dire, vedete? Non è questa la comprensione tradizionale della fede. La fede è anzitutto una virtù dell'intelletto speculativo, cioè è un riconoscere con evidenza la verità. Riconoscere, quindi virtù dell'intelletto, perché è l'intelletto che spetta conoscere, riconoscere con evidenza, quindi la fede è evidente, è sicura, una opinione non è fede, riconoscere con evidenza che cosa? Non qualche opinione umana, non qualche esperienza religiosa, culturale, quasi folcloristica che noi ci facciamo, no? Riconoscere la parola di Dio, quella parola che obiettivamente il Dio rivolge all'uomo. Con l'evidenza, previa alla fede, con l'evidenza previa alla fede, che è l'evidenza che Dio si sia rivelato. Ed è molto significativo il cammino di questo cieco nato, il quale dà già la testimonianza al Cristo. Dice: sono io che sono guarito, lui realmente mi ha guarito, lui mi ha restituito la vista. E poi, come vedremo, dirà il cieco nato, non è possibile che il Dio esaudisca un peccatore. Quindi se Gesù fosse un peccatore, certamente non potrebbe fare quei prodigi. Ed è il cieco nato, guarito in questa circostanza, il cieco guarito ha l'evidenza che qui c'è il dito di Dio, qui Dio parla, in Gesù Dio si rivela all'uomo. Questo lui lo sa, ma non aderisce ancora alla verità rivelata, ed è, sa solo che c'è la rivelazione, non conosce ancora i contenuti della rivelazione. E così deve essere anche il nostro cammino. Dobbiamo avere una duplice certezza, e l'una e l'altra è una certezza obiettiva, non una certezza che scaturisce fonda nostra da noi, no? Una certezza radicata nei fatti, nella realtà dell'essere. Duplice certezza: la prima, Dio si è rivelato; la seconda, Dio ci ha rivelato la Trinità e l'incarnazione e altri misteri connessi con questo. Questa è la duplice certezza. La prima è una certezza naturale, fin lì giunge l'intelligenza umana, perché i miracoli di Cristo li abbiamo tutti dinanzi agli occhi, basta aprire il Vangelo, la vita meravigliosa della Chiesa non ha ancora nel suo mistero, ma solo nel suo irradiare all'esterno la sua bellezza, vedete? Ecco, questo fatto della Chiesa, della sua perfezione, della sua vita interiore, tutta animata come è dallo Spirito Santo, tutto questo è sperimentabile dall'uomo e anche da un uomo che non crede. Al di là di questa evidenza che il Cristo e la sua Chiesa sono depositari della divina rivelazione, c'è poi l'evidenza superiore della fede, che Dio è uno e trino, che il Padre nella sua infinita bontà ha tanto amato l'uomo da dare il suo figlio unigenito, che noi siamo chiamati all'eterna beatitudine, e via dicendo. E questo è quello che è importante, è sempre questa profonda convinzione che noi domenicani dovremmo avere più di ogni altro cristiano. È chiaro che tutti i cristiani devono averlo, no? Perché il cristianesimo è proprio una fede, no? La Chiesa è una multitudo credentium, c'è una moltitudine di uomini e di donne che credono, moltitudine di credenti, vedete? Ecco, allora tutti i cristiani devono avere la luce razionale, anzi sovrarazionale, della fede. In particolare noi domenicani abbiamo questo nel nostro carisma, potrei dire. Noi che dal Santo Padre Domenico siamo chiamati proprio, è vero, per volontà di Dio, siamo chiamati ad annunciare la parola, a essere araldi della fede. Pugile e sfidei, dice addirittura il Papa Onorio III, no? Ecco, vedete, atleti della fede. No? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi per primi dobbiamo ritenere che la fede non è un qualcosa che scaturisce dalle nostre umane opinioni, che scaturisce dalle nostre personali esperienze, no? La fede si colloca prima di tutto questo. Dopo viene la nostra esperienza personale della fede. Chiaro, dicevo, nato e guarito, ha fatto le sue esperienze, capite? Ma non è che il Cristo, la realtà del Cristo e la sua potenza di guarire dipendesse dalla sua esperienza. Tutto al contrario, la sua esperienza, la sua guarigione dipende dalla realtà di Cristo che guarisce. Questo è il punto. E lì veramente sembra una differenza da poco, ma lì ci giochiamo veramente tutto. È tutto, care sorelle. E lì si tratta di vedere se la parola di Dio si mantiene nella sua soprannaturale purezza Oppure se noi alla parola di Dio sostituiamo una parola di uomini, in fattispecie la parola nostra. Allora, quello che la Chiesa da sempre ci ha insegnato e sempre ci insegnerà è che la parola di Dio non è sostituibile con le nostre soggettive esperienze. La parola di Dio è al di là, al di sopra della nostra soggettività, ci è dinanzi, è un qualche cosa di proposto dinanzi a noi con lo stesso splendore con cui si presenta come evidente l'essere stesso alla nostra intelligenza. L'intelligenza dell'uomo, vedete, è stata creata per questo, perché l'uomo riconosca lo splendore dell'essere, non perché l'uomo si sostituisca all'essere. È terribile questa prevaricazione. In fondo, a badarci bene, il peccato dei progenitori, cioè il fatto di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, consiste proprio in questo: sostituire il nostro pensiero dell'essere all'essere stesso. Non si dice più io penso ciò che è, ma si dice io penso ciò che io voglia che sia. È una bella differenza quella, capite? Ed è chiaro, ed è tutti gli orgogli scaturiscono da quel fondamentale orgoglio, da quella cecità mentale che è l'orgoglio intellettuale. Insidia di tutti, dei dotti e anche dei non dotti, insidia tutti, perché vede il fatto stesso che l'uomo possieda l'intelligenza è cosa talmente grande, talmente sconvolgente, che l'uomo è tentato di fare di quel più grande dono che Dio gli ha dato, di farne un qualche cosa che si rivolge a gonfiare di orgoglio l'uomo stesso e si volge nel contempo a rifiutare, a negare. Tutti gli ateismi nascono da lì, a cominciare da quello dei farisei, accecati dalla malizia, dal rifiuto della Cristo. Ecco, tutti gli ateismi nascono da lì, cioè dal voler negare persino l'evidenza. Questo non può essere perché? Perché noi non vogliamo che sia. Non può essere perché noi non vogliamo. È stato capovolto il primato dell'essere sul pensiero e il primato del pensiero sulla volontà. Noi non vogliamo che sia, perciò pensiamo che non sia. L'uomo che tenta di diventare creatore, capite? Non creatore di essere, perché in questo l'uomo non ci riesce. Provateci a creare qualcosa, non ci riusciremo nessuno di noi, no? Ecco. E allora che cosa fa l'uomo? Prova a creare non l'essere, ma prova a creare dei pensieri dell'essere. E lì ci riesce egregiamente. Ed è questa la follia, perché vedete, care sorelle, la causa della fede è anche intimamente, profondamente, solidamente la causa della umana ragione. Ragione e fede vanno sempre di pari passo e di comune accordo. Dove si distrugge la fede, si oltraggia anche la ragione. Come facevano i farisei, loro sono ciechi due volte. Sono ciechi perché rifiutano la fede, ma nemmeno questo il Signore riprovererebbe a loro. Sono ciechi ancora più profondamente perché rifiutano che cosa? La realtà dell'essere. Rifiutano la realtà dell'essere. Persino il fatto che quel poverino sia figliolo dei suoi genitori e che sia cieco dalla nascita. Vedete, anche questo non ha da esserci. Perché? Perché noi non vogliamo. Il volontarismo dell'uomo moderno. E lì la svolta antropocentrica, care sorelle, attorno al 500, capite, forse anche un pochino prima, pensate alle parole di Lutero, che era l'eresiarca per eccellenza. Che cosa diceva Lutero? Sic pro ratione voluntas, la volontà si sostituisca alla ragione. Questa è la definizione della cecità mentale. Anziché aprire gli occhi della ragione alla luce dell'essere, si distorce il pensiero tramite la volontà. Io penso ciò che voglio, non penso più ciò che è, io penso ciò che voglio. Ecco il primato anche della dimensione contemplativa. Il nostro ordine è paradigmatico, questo amore della verità, caritas veritatis. Ecco perché la caritas veritatis si congiunge con l'attività apostolica ex abundantia contemplationis. Non prima l'attività dettata dalla volontà, no? Prima contemplazione dello splendore di ciò che è. Contemplazione, prima. E poi, illuminati dall'essere, anche la nostra volontà ubbidisce a ciò che è e si attiene a quelle leggi del bene che sono insite dell'essere, lungi dall'essere inventate invece dalla nostra mente umana. E che sono le gare? Lì veramente ci sono due mondi che si scontrano, capite? Un mondo di luce che con occhi aperti, spalancati, contempla ciò che è così come è stato fatto da Dio. E ricordatelo sempre, sorelle, vedete, il nostro grande Santo Tommaso ce lo insegna: le vie di Dio sono le vie dell'essere. Chi calpesta l'essere implicitamente calpesta Dio. E ubbidire all'essere, ubbidire a ciò che è, lasciare ciò che è, essere ciò che è, significa rispettare anche Dio che ha creato tutto ciò che è. E solo così, con questo rispetto di ciò che è, di ogni cosa, del suo ordine, della sua più intima e profonda verità, solo questo rispetto poi ci consente anche di aprire l'animo a quell'altro splendore intellettivo più grande ancora, che è quella virtù infusa, intelligenza speculativa, che è appunto la fede. Ecco, quindi appunto i farisei sono accecati dalla loro malizia interiore, dalla volontà malvagia, fino a tal punto da negare l'evidenza. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E questa è la sentenza dei farisei, dovranno poi rimangiarsela, perché il cieco nato non si arrende affatto, è benissimo, è commovente, no? Perché quel poverino non teme per nulla, perché i suoi genitori sì sono intimoriti, perché avendo paura dei giudei che hanno appunto deciso di espellere dalla sinagoga chiunque osasse dichiararlo il Cristo, no? Ebbene, per paura dei giudei dicono ai farisei: interrogate il nostro figlio, noi possiamo dirvi solo questo, che è nostro figlio. E poi, secondo punto, che è cieco dalla nascita, questo ve lo assicuriamo. Come poi ci veda, chi lo ha guarito, non lo sappiamo. Lo dicevano per paura, è vero, dei giudei. Allora i giudei ricorrono di nuovo a questo cieco nato, il quale però non si arrende affatto, è benissima la sua tenacia, no? Proprio lui ha sperimentato la grazia del Cristo e dice: Gesù non può essere un peccatore, altrimenti Dio non avrebbe esaudito. E allora chiamano di nuovo il cieco e gli dicono: da gloria a Dio, sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Che cosa significa quel da gloria a Dio? Ed vuol dire non ritenere tu di essere stato guarito dal Cristo. Se sei stato guarito, di che è Dio che ti ha guarito, ma non osare dire che ti abbia guarito tramite il Cristo. È il tentativo di dissociare Gesù dal Padre suo. Terribile, C'è il tentativo di dire: credi in Dio, sì, ma non nel suo Cristo. Ecco, sorelle e padre, vedete? Invece bisogna credere in tutto ciò che il Dio ci comanda di credere. Ricordatevelo sempre bene, perché dato appunto, come abbiamo visto, che la nostra fede non si appoggia su qualche esperienza storica che un gruppo di uomini fa in un determinato periodo di tempo, ma si affida alla parola di Dio, che è una roccia di eternità, che non muta, che non cambia. Ed è dato che la fede si appoggia su questo, indubbiamente noi dobbiamo credere non ciò che a noi piace, non ciò che è gradito agli uomini di una determinata epoca, no? Perché altrimenti la fede dipenderebbe o da noi personalmente, o dalla collettività di uomini, oppure dai tempi, dalle mode, capite? Invece, siccome la nostra fede dipende unicamente da Dio, che cosa dobbiamo credere? Solo ciò, ma anche tutto ciò che Dio ci ha rivelato. Questo è l'oggetto della fede. Solo ciò, ma anche tutto ciò che Dio ci ha rivelato. Togliere dalla fede iota unum, dice Gesù, un solo iota, un solo apex, un solo comma, dalla legge, togliere una sola particella dei suoi insegnamenti significa sprofondare dal motivo divino della fede in motivi puramente umani. È quella che si dice la fede degli eretici. Loro credono verità parziali, se si tratta di eresia formale, adesso lasciamo da parte quei poveretti che sono in buona fede, capite? Ma l'eresia formale consiste nel fatto di credere solo alcune verità rivelate da Dio, e questa parzialità rivela che essi non credono perché Dio ha parlato, ma credono perché loro hanno scelto così. Ed è quindi come per mantenere il motivo soprannaturale della fede, bisogna mantenere la completezza della fede. Invece al giorno di oggi succede facilmente che si dice, vedete, noi per la verità siamo troppo leggeri in queste vicende del catechismo, che invece sono importantissime, no? E cioè, spesso si dice, i nostri giovanotti in particolare hanno introdotto questa tendenza, no? A dire, in Dio ci credo, in Gesù certo ci credo, e nella sua divinità faccio un po' fatica perché queste cose troppo astratte, capite? E la sua umanità era un buon uomo, questo ci credo, e Gesù ha liberato gli uomini con una liberazione alquanto mondana, capite? Ecco, e poi nella Chiesa, no, non ci credo affatto. Nei sacramenti così, beh, insomma, se mi va è pratico, capite? Ecco, questa è la mentalità, E questa è la fede, niente affatto, care sorelle, capite? Vedete, quando si crede, bisogna credere non solo in Dio, ma in tutto ciò che Dio si è compiaciuto di rivelare. Allora giustamente osserva San Tommaso, se questo poveretto avesse ubbidito al comando dei farisei, sarebbe stato menzognero e bestemmiatore lui. Perché se avesse detto solo Dio mi ha guarito, ma senza il Cristo, avrebbe detto qualcosa di non vero. Perché è vero che Dio l'ha guarito, ma l'ha guarito tramite l'umanità di Gesù. Ecco perché Dio, il Padre, fece udire la sua voce sia durante il battesimo del Signore, sia durante la sua gloriosa trasfigurazione, dicendo: questi è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltate. Non è possibile, care sorelle, non è possibile essere graditi a Dio se non si è graditi nel contempo anche a Gesù, che è l'unico, capite, l'unico in cui il Padre si è compiaciuto. Non c'è altro uomo che abbia avuto il compiacimento di Dio. Gli israeliti con tutto il loro orgoglio, tutto Israele è prevaricato, è divenuto come pecore senza pastore. Il vero Israele, il prediletto di Dio, l'unigenito di Dio, è Gesù. Lui nel quale si cela la virtù, diciamo così, no? Il seme, no? Del nuovo Israele secondo lo Spirito. Ecco, allora il cieco nato però non si arrende e risponde: se sia un peccatore non lo so, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. Mi piace tanto questa testimonianza, capite? Molto semplice, no? Ed è quello che vi dissi prima, che noi domenicani dovremmo proprio avere nel più intimo della nostra anima, no? Questo fascino dell'essere, di ciò che è, come si suol dire, contra factum non datur argumentum. Contro un fatto non si danno degli argomenti. Ciò che è evidente, e non ha bisogno di una dimostrazione, Non si dimostra ciò che evidentemente esiste. Non si può dimostrare né che ci sia, perché è evidente, ma tantomeno si può dimostrare che non ci sia, se c'è. Che cosa dice allora il cieco? Dice semplicemente che sia un peccatore o no. Questo io non lo so, spetta a voi del Sinedrio, né vero deciderlo, no? Però una cosa so, che prima non ci vedevo, ero cieco, e ora invece ci vedo. Ecco, questo è un fatto assolutamente incontrovertibile. Vedete come l'essere, l'essere del miracolo, l'essere della prodigiosa guarigione, dà testimonianza al Cristo. Allora gli dissero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Anche questo è splendido, vedete? Il cieco rimprovera ai farisei due cose: anzitutto la loro stoltezza e poi la loro malvagità. Ed è quello che abbiamo visto, stoltezza alleata della malvagità. Cosa interessantissima, sorelle care, come persone intelligentissime possono diventare stoltissime tramite una volontà perversa. Cosa curiosissima. Io lo ammiro sempre più, è vero? Basta, capite, leggere una certa stampa laica, non è un che divertente leggerla, ma comunque, capite, basta leggere una certa stampa laica e uno non sa che cosa ammirare di più, se la brillante intelligenza degli autori oppure la loro meravigliosa stoltezza che deriva proprio dalla malvagità, cioè dal loro impulimento nei riguardi di Dio, del Cristo e della sua Chiesa. Guardate solo che quella razza di vipere sapeva giusta dirsi, eh? E bisogna ovviamente amarli più che mai perché Gesù era paziente persino con i farisei, però quella razza di vipere non è affatto estinta, eh? Quel lievito è lievitato più che mai nei secoli, eh? Capite sorelle? Vedete? Ecco. E tuttora, come vi dico, è vero, tutto quell'agitarsi, quell'alzata di scudi contro la Chiesa, capite? Con un odio proprio talmente inveterato, talmente radicato, no? Ecco. Da dove viene? Care sorelle, temo molto che venga delle regioni sotterranee, per così dire, non per esprimerci a modo degli antichi, no, ovvero delle regioni infernali, e superiore all'uomo, un odio del genere, un accettamento del genere. Ecco, allora appunto il nostro cieco guarito rimprovera con sottile ironia, rimprovera ai farisei entrambe queste colpe, sia la loro stoltezza, che si manifesta nel ripetere continuamente la domanda, no? Come ti ha guarito? Non lo so, ve l'ho già detto. Come poteva poverino sapere come Gesù lo guarisce, no? Gesù solo lo sa. E poi la loro malvagità. Volete anche voi diventare suoi discepoli? Allora, vediamo un po' entrambe le cose. Infatti i farisei ripetono la domanda sperando che il cieco dica loro che Gesù si è servito di qualche magia. E in fondo questo martellante interrogatorio intende proprio questo, cioè cercano di cogliere da lui qualche appiglio per poter accusare Gesù di magia, di stregoneria, di pratiche poco lecite, eccetera, no? Il cieco guarito invece irride per la loro stoltezza, che si manifesta nella domanda ripetuta, come se non avessero fatto l'attenzione alla prima domanda, no? Ed sono quelli che questionano continuamente l'essere, eh? Pensate, adesso non voglio sconfinare in filosofia, ma comunque è interessante, vedete, tutto il pensiero classico questiona tutto, ma non una cosa, l'essere, che è evidente, eh? Tutti sono convinti che l'essere ha la sua ragione in sé. Solo nell'evo moderno si solleva la domanda perché l'essere anziché il non essere. Ed è come è cambiata la mentalità, eh? Il peggio sorelle è cambiata, vedete? Dice giustamente il gesto, torbide, perché è un simbolo, no? Proprio emblematico. Dice questo scrittore cattolico inglese, il Chesterton, appunto, nel suo libro su San Tommaso, parla di Amleto, no? E dice, alla domanda di questo scettico rinascimentale che Shakespeare mette in scena, no? Amleto, che voi sapete, il suo celebre monologo, che comincia proprio con le parole essere o non essere, to be or not to be, è vero, ecco? Allora, dice appunto Chesterton, a questa domanda dello scettico rinascimentale, a distanza di secoli, si sente il mugito di quel bue muto che era San Tommaso, il monaco medievale, capite, dei secoli che noi reputiamo essere secoli di buio e di tenebra, il quale luminosamente risponde, tuonando, essere. Ed è caro, sorelle, questo è il messaggio dell'ordine, essere. È l'evidenza dell'essere, no? Ecco, contro tutte le questioni riguardanti il perché piuttosto essere che il non essere. Guardate che è empia quella domanda, eh? Pensate, c'è gente veramente che dice perché Dio mi ha creato? Una bestemmia. Cioè, ci sono i ragazzi che dicono ai genitori perché ci avete messo in questo mondo? È una bestemmia, un peccato grave contro il quarto comandamento. Il Dio vuole addirittura, pensate, come Dio datore di essere, vuole che l'essere sia liberito, secondo verità, no? Perché pone addirittura il quarto comandamento prima del quinto. Cioè, la causa della vita è più della vita stessa. Il quinto comandamento è il rispetto della vita, no? Il quarto comandamento è il rispetto di coloro che ci hanno dato la vita. La vita e l'essere non sono oggetto di una domanda scettica, perché? No? Hanno la loro risposta in sé, capite? La loro ragione in sé. Allora, appunto, il cieco guarito, alla domanda ripetuta, a questo martellante interrogatorio, perché, eccetera, cosa è avvenuto, risponde, ve l'ho già detto, perché ve lo chiedete un'altra volta, mettendo in evidenza la loro stoltezza. No? Infatti dice il Siracide, nel capitolo 22, benissimo, dice, ragiona con un insonnolito, ragiona con un insonnolito, chi ragiona con lo stolto. ragiona con Wilson Olitto, chi ragiona con lo stolto. Alla fine è, dice lo stolto, dirà che cosa c'è. Ecco, vedete, così similmente hanno fatto i farisei, che già per la terza volta mi pare mi fanno la domanda come Dio ha fatto questo miracolo. Poi egli usa dell'ironia, chiedendo se i farisei non vogliono per caso anche loro farsi discepoli del Cristo. Questo suppone che lui stesso è già discepolo di Gesù, o perlomeno ha la buona volontà di esserlo, no? E chiede a loro: anche voi volete essere suoi discepoli? È una ironia terribile, eh? Tanto quanto lo vede bene, dice, cioè, dice, lui riprende un po' in giro, rivelando la malizia della loro volontà. Perché dice, perché questa attenzione rispetto a Gesù? Infatti loro lo sottopongono a un interrogatorio martellante, no? Tenace. E sempre richiedono cose riguardanti Gesù. Allora i casi sono due. O ci si interessa tanto a Gesù per malizia, per coglierlo in qualche errore, oppure ci si interessa di lui appunto con benevolenza, capite? Proprio perché si è invogliati a seguire la sua dottrina. E quindi dicendo il cieco, volete anche voi essere suoi discepoli? Sotto sotto rinfaccia loro la loro malizia, come per dire, voi mi fate tante domande, ma le fate non per amore della verità, le fate solo perché odiate colui che mi ha fatto delle domande. Ecco, sono le anime, succede spesso, vedete, che l'attenzione può essere motivata da due tipi di volontà, vedete, l'attenzione intellettuale può essere motivata o dall'amore della verità, e allora è cosa bellissima, oppure c'è anche una certa attenzione intellettuale che è mossa dall'odio, che è intesa in qualche modo a negare l'essere. Quanta intelligenza, care sole, quanta intelligenza è stata impiegata dall'umanità per negare la verità. Vedete tutto quell'agitarsi della stampa atea, della stampa laicista, eccetera, quanta intelligenza, non si può negare, è moltissima la loro intelligenza, ma tutta impiegata a negare ciò che è terribile. Bene. Allora lo insultarono e gli dissero: tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Vedete, loro pensavano di fargli un insulto dicendo tu sei il suo discepolo, invece noi sappiamo che non c'è più grande benedizione di questa, essere discepoli di Gesù. Che titolo grande, sorella, e dovremmo sempre essere tanto riconoscenti al Signore che si è degnato proprio di farci vivere nell'epoca, nel tempo della pienezza, nella pienezza della sua rivelazione, in cui Dio, dopo averci parlato tramite i profeti, ci ha parlato tramite il Figlio suo. È una immensa responsabilità. Io ci penso spesso agli uomini dell'antica alleanza. Era già bello anche questo, capite, per preparare i cuori alla venuta di Cristo, ma quanto più bello ancora è proprio questo tempo della pienezza, dopo la venuta di Gesù. No, Giovanni 8, se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà libero. Un altro brano del Vangelo che noi domenicani dovremo continuamente meditare. I farisei pretendono di essere discepoli di Mosè, ma come possono seguire il servo se non seguono il suo Signore? Non sono dunque discepoli né di Gesù né di Mosè. Ed è terribile. Dice Gesù, Giovanni 5, se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Quindi vedete, Mosè stesso ha scritto di Gesù. E allora per credere a Mosè bisogna credere a tutto ciò che Mosè ha detto, compreso ciò che ha detto rispetto a Gesù. Se invece si rifiuta Gesù, non si crede nemmeno a Mosè. Ecco, sorelletta, i veri ebrei, diciamocelo con chiarezza, gli ebrei non lo ascoltano volentieri, ma non si può negare la verità, capite? I veri ebrei, c'è, cioè il vero Israele è uno solo, e la Chiesa, non ce ne sono altri. Il vecchio Israele non è più Israele, ce n'è uno solo di Israele, ed è quello nuovo nello Spirito. Vedete, noi crediamo a Mosè, contrariamente a quello che si pensa, vedete? Si pensa di vero che sono i rabbini a credere a Mosè, certo anche loro, a modo loro, studiano la Scrittura, ma ancora un velo li copre così che non possono vedere la verità della Scrittura. Invece la Chiesa crede veramente a Mosè e ai profeti perché crede nel Cristo di cui Mosè e i profeti hanno parlato. Ecco, cari, anche questo è molto importante perché al giorno di oggi, vedete, c'è una certa tendenza a una specie di sincretismo religioso. C'è tanta gente che si ispira all'ebraismo anche, no? Ma anche al buddismo, all'induismo e a tante altre cose. Che dire? Tutto quello che è vero viene dallo Spirito Santo, capite? Non c'è nessun dubbio. Ma al di sopra di tutte quelle verità parziali c'è quella verità alla quale ogni altra verità dà testimonianza, il Cristo. E mi fa veramente pena, capite, vedere dei cristiani che si appoggiano come se fosse la loro ultima salvezza. No, capite, se ricorrono a queste pratiche come a degli aiuti, va bene, per carità, non voglio essere severo oltremodo, no, capite? Ma se uno si appoggia allo yoga, per esempio, non so, allo zen, come se fosse quella la meditazione, e si dimentica, non so, di una Santa Teresa di Avila o di un San Giovanni della Croce, perché lo ha smarrito completamente, insomma, la sua via di fede, capite? Perché ha smarrito la luce dei suoi occhi, no? Proprio perché, vedete, in Gesù tutto ciò che è vero si trova nella sua pienezza, e nulla può essere vero, pienamente vero, all'infuori di lui. Bene, poi il cieco dice chiaramente, proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure egli vi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è dimorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Ci sono infatti due tipi di miracolo. Vedete, il Signore talvolta opera i miracoli per confermare la dottrina, altre volte per confermare la santità del suo messaggero. Nel primo caso, cioè quando si tratta di confermare la santità della dottrina, non sempre colui che fa il miracolo è santo. In questo caso invece si tratta di attestare non solo la verità della dottrina di Gesù, ma anche la santità della sua persona. Ecco perché giustamente il cieco nato dice che il Signore non ascolta i peccatori. Quindi se Gesù ha fatto il miracolo, vuol dire che egli è veramente santo e mandato da Dio. Dice Gesù stesso, le opere che il Padre mi ha dato di compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Ecco, Gesù poi seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è Signore perché io creda in lui? È molto bello questo, ed è Gesù incontra il cieco nato e lo interroga, perché? Perché egli è attento riguardo al male che il cieco ha subito a causa sua, e infatti è stato cacciato via dai farisei, no? È stato perseguitato a causa del nome di Gesù, sentiremo nelle beatitudini, no? Proprio come il Signore dice beati coloro che subiscono la persecuzione a causa del suo nome. Allora Gesù, notate bene questo, Gesù è sempre vicino a coloro che soffrono per causa sua. Così quel poverino cacciato dagli uomini è subito recuperato da Dio, vedete, dall'amore del Padre che si manifesta in Gesù. Quanto spesso noi ci lamentiamo, sorelle care, di essere calpestati, maltrattati, perseguitati dagli uomini, no? Ecco, se fossimo più attenti, se avessimo proprio non occhi ciechi dell'anima, ma occhi aperti e illuminati dalla luce di Cristo, sapremo come Gesù, nell'intimo dell'anima nostra, ci abbraccia e ci invita appunto a credere e a sperare sempre più in Lui, no? Egli non vide ancora corporalmente il Cristo. Perciò dice, e chi è Signore? Non sa ancora, perché l'ha solo udito, no? Ha solo sentito la mano di Gesù, non l'ha ancora visto. Non vide ancora corporalmente il Cristo, eppure già credeva che egli sia il figlio di Dio. Perciò prorompe un grido di desiderio della fede. E chi è Signore perché io possa credere? In parte lo conosceva già, e perciò fedelmente lo testimoniava. In parte invece lo ignorava e perciò ardentemente desiderava di credere in lui. Ed è il passaggio dalla credibilità alla fede vera e propria. Lui sa che Gesù è testimone attendibile del Padre, ma non sa ancora quale sia il suo messaggio. Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse, io credo Signore, e gli si prostrò dinanzi. Ed è contemplare il mistero, aderire con fede al mistero liberato, professandola anche con la bocca, io credo Signore, e poi esprimendola con l'orazione e la lode. Spesso ricorre questo quadruplice momento, no, nel cammino della fede, contemplare la verità liberata, dalla contemplazione alla fede interiore, dalla fede interiore alla professione della fede, io credo Signore, dalla fede professata alla preghiera, e si prostrò dinanzi. Bene. Infine Gesù dice ai farisei, se voi foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi pecchiamo, il vostro peccato rimane. Ecco, sono parole gravi, sono, bisogna interpretarle bene. Ci sono tre tentativi di interpretazione che adesso brevemente, perché ho già oltrepassato i limiti del tempo, comunque in breve solo vi riassumo. Anzitutto, questo vuol dire quanto segue. Se i farisei sapessero con umiltà riconoscere la loro spirituale cecità, forse ricorrerebbero al rimedio della conversione. Essi invece superbamente si reputano vedenti, ragione per cui la loro cecità spirituale rimane. Infatti i farisei dicono a Gesù: allora tu dici anche di noi che siamo ciechi? E temono un poco, perché loro sanno, tra le righe lo si può capire, perché loro sanno che Gesù ha ridato la vista al cieco nato, lo sanno benissimo anche se tentano di negarlo.